Fiat è mera. Fiat è mera che non tenemo su noleggio se su notte. Serra intro. Serra intro. Serra intro non era sempre il suo boicco. Serra intro era pace se sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Serra intro.
A fuori sarà sa compradora! A fuori sarà sa compradora!
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Siamo a Radio Bandiera Nera di Cagliari e quest'oggi racconteremo la storia di Giuseppe Sartorio. Sono Pietro, accompagnato da Giuliana, e appunto quest'oggi parleremo di Giuseppe Sartorio, che fu soprannominato il Michelangelo dei Morti per la capacità di tirar fuori appunto dal marmo le emozioni e tutta la storia dei personaggi che appunto ritraeva. Fu operante con delle opere appunto famose in Sardegna dalle 18:30, quindi da ora iniziamo con a spiegare la vita di Giuseppe.
Ok, grazie Pietro. Allora iniziamo subito con col dire che Giuseppe Sartorio è nato a Boccioleto Valsese in provincia di Vercelli nel 1854 in una famiglia poverissima. Incominciò poi la sua attività come garzone di bottega presso un intagliatore del legno e soltanto a 21 anni, contro il parere dei genitori, si trasferì a Torino per frequentare l'Accademia Albertina. La tenacia della sua volontà e della sua applicazione nell'arte scultorea gli valsero ben presto il riconoscimento dell'attenzione da parte degli intenditori. Tant'è che ancora allievo, i Rogero di Verniolo gli commissionarono il monumento funebre della loro famiglia. Di pari passo con il netto modificarsi in positivo delle sue condizioni economiche, poté perfezionarsi a Roma nel 1880 presso l'Accademia di San Luca e rientrato a Torino nell'81 concorse, vincendo ovviamente, al bando municipale di Dronero per l'esecuzione del monumento al conte Gustavo Panza di San Martino e nell'82 si aggiudicò la commissione del monumento a Garibaldi in Cuneo. Resosi ormai molto conosciuto ed apprezzato, nel 1885 i dirigenti piemontesi delle miniere sarde di zinco e piombo del complesso metallifero di Monteponi nel Sulcis Inglesiente gli proposero di erigere nell'omonima piazza di Iglesias il monumento a Quintino Sella, un imprenditore piemontese noto per aver dato al XIX secolo un grandissimo impulso all'attività estrattiva in tutto il Sulcis Inglesiente. fu ovviamente la fortuna del sartorio in Sardegna. Aprì infatti diversi laboratori e botteghe sia a Cagliari che a Sassari, avvalendosi di ottimi allievi, una quarantina in tutto, dei ragazzi molto volenterosi, ligi al dovere, tra essi Ettore, suo figlio d'arte. C'erano anche numerosi modelli e modelle che posavano per lui, indossando gli abiti dei defunti. Non solo, anche esperte maestranze operaie si dedicavano a trasportare nei suoi laboratori i grandi blocchi rocciosi. C'è da dire che affrontò anche delle imprese faraoniche e ne vinse diverse, realizzando monumenti sublimi nelle piazze di molte città. Annovita così le sue celebri realizzazioni nell'ambito della statuaria cimiteriale, che resero a tutt'oggi famosi il Camposanto Monumentale di Bonaria a Cagliari e quello di Iglesias, ma non solo, interessò anche Sassari, Ozieri, Nuoro, Bugerru e Cuglieri.
Prima pausa musicale, possiamo quindi ascoltare i Guns N' Roses, che non è altro che, come tutti conoscono, un gruppo hard rock americano nato nell'86, sei anni dopo che sono nato io, che comunque si ebbero un enorme successo nell'88, appunto con Appetite for Destruction, furono capitanati dal grande Alex Ross e finirono la loro carriera pochi anni dopo, ma ora ascoltiamo Live and Light Die. Bentornati su Radio Bandiera Nera. Ricordiamo appunto il bot, se ci volete contattare, di Telegram, appunto Reazione RBN, e potete fare domande, chiederci qualcosa o semplicemente salutarci o mandarci a quel paese, non ci sono problemi, siamo a disposizione. Vi passo nuovamente Giuliana.
Speriamo che nessuno ci mandi a quel paese. Continuiamo a parlare di Giuseppe Sartorio, il Michelangelo dei Morti, famosissimo ovviamente in Sardegna. Passiamo ora al cimitero di Bonaria, utilizzato tra il 1829 e il 1968, il cimitero che occupava originariamente un'area alla base del colle di Bonaria si estende nei successivi ampliamenti fino alla sua cima. Sorge su un'area utilizzata come necropoli già dai punici, dai romani e dalle prime comunità cristiane di Cagliari. A testimonianza di ciò restano diverse grotte scavate nella roccia calcarea del colle, utilizzate anticamente come sepoltura, dove sono stati ritrovati numerosi reperti archeologici, oggi conservati nel Museo di Bonaria. All'interno di questo cimitero ci sono tantissime statue del Sartorio, ve ne cito solo alcune. Il monumento a Francesca Varzè, intitolato L'ultimo bacio, ovvero una giovane donna originaria di Iglesias che aveva sposato un ricco imprenditore minerario belga. Ella giace in un sarcofago con gli occhi socchiusi, come nel sonno, coperta da una coltre funebre che il figlio adolescente, composto ed impeccabile nella sua elegante divisa la marinara, solleva per darle appunto quell'ultimo bacio che dà il titolo appunto al monumento. Dopodiché c'è il monumento all'avvocato Giuseppe Todde, che era un noto giurista e professore cagliaritano. In questo marmo il defunto è rappresentato solo da un busto, in quanto il monumento non ha come protagonista lui, ma sua moglie, Luigia Oppo. Tutta la scena infatti si incentra sulla vedova, sulla sua devozione e tristezza, con lo sguardo rivolto verso l'alto, mentre stringe al petto un crocifisso. Questo monumento è del 1894, anno in cui prese vita la scultura, e Luigia Oppo riuscì ad osservarsi ritratta nel marmo per circa 27 anni, ossia fino alla sua morte avvenuta nel 1921. Ci sono poi diverse statue di bambini che vale la pena davvero raccontare e iniziamo con la storia di Fisino. Ma prima di raccontarvela, Pietro.
Una doppia pausa musicale appunto per il fatto che stiamo parlando di una vedova. Ci ascoltiamo il gruppo The Hall con appunto l'indiscussa o forse anche troppo discussa Courtney Love. Vedova appunto del cantante di Nirvana Kurt Cobain, con Celebrity Skin. E visto che menzioniamo Kurt Cobain, noi non possiamo dimenticare ancora i Nirvana, che hanno dato origine a un nuovo stile musicale, il grunge, appunto degli anni 80. E ci ascoltiamo Smell Like Teen Spirit.
Oh, make me over. It's too
Tornati su Radio Bandiera Nera di Cagliari, ricordiamo il bot di Telegram se ci volete insultare. Palla che passa via.
Ormai è così, se ci volete scrivere per insultarci, no, scherziamo ovviamente. Se avete qualche curiosità da chiederci, mandateci pure un messaggio. Ci siamo dimenticati prima, Pietro, di dire che ovviamente tu sei sardo, ma abiti a Varese, abiti e lavori a Varese. Ne approfittiamo per salutare i nostri amici di Varese e i nostri amici del Veltro. Riprendiamo con Giuseppe Sartorio e vi parliamo adesso della storia di Efisino, ovvero Efisio Devoto. Era un bambino che morì inaspettatamente nel 1887, a nemmeno 3 anni, lasciando ovviamente i genitori attoniti e nella più totale prostrazione. Egli viene raffigurato da Sartorio in modo estremamente realistico, partendo come sua consuetudine da una foto post mortem. Il piccolo è rappresentato seduto su una seggiolina, nel suo vestitino da festa, con in grembo un cavallino giocattolo su cui ha appena allentato la presa dopo aver spirato. L'altro braccio ricade lungo il fianco, la testina riccioluta lievemente piegata. Si racconta che la madre lo abbia trovato proprio così, come dolcemente addormentato, mentre si preparavano per la messa. Si racconta anche che la mamma lo scosse più volte, chiamandolo dapprima con voce allarmata e poi sempre più spezzata, mentre la situazione le diventava lentamente sempre più chiara e capiva che il suo piccolo non si sarebbe più ridestato. Quel momento terribile viene ricordato alla base della statua, con una frase pronunciata dalla madre che, con poche parole, riesce a rendere tutta la tragedia inconcepibile di una simile perdita. Cattivo, perché non ti risvegli?
Pausa musicale, ci ascoltiamo Nena, in sardo sarebbe Nenna, però è una battuta, niente, lasciamo stare. È una cantante tedesca molto popolare in Germania e anche nel resto del mondo. È anche conosciuta per questo brano che andiamo appunto ad ascoltare. 99 Red Balloons.
Bye.
Bentornati, continuiamo appunto a parlare di Giuseppe Sartorio e delle sue mirabolanti opere e del cimitero di Cagliari, dove sono appunto esposte in totale gratuiti.
Si possono visitare tranquillamente, gratuitamente. Allora, ci scusiamo perché prima c'è stato qualche problema tecnico, purtroppo questo è il bello della diretta, speriamo adesso di non avere più problemi. Dispiace perché stavamo parlando appunto di Efisino, del monumento a lui dedicato, che potete comunque sia vedere al cimitero di Bonaria. Continuiamo a parlare di altri monumenti del Sartori a Bonaria, e per la precisione di un'altra bambina. Infatti, non lontano da Efisino c'è Maria Ugo Ortu, nata il 30 luglio del 1888 e morta il 27 gennaio del 1891 a 2 anni e mezzo. Anche il suo epitafio, come quello di Efisino, è particolarmente commovente. Mamma Dio, addio babbo, ai buoni, ai pietosi ditte che ricordino la povera vostra Mariuccia. La piccola è rappresentata in un elegante vestitino, curato fin nei minimi dettagli, dal cappello appoggiato accanto a lei alla mantellina sulle spalle, dai bottoni ai fiocchi, come pure rifinitissimi sono i boccoli dei suoi capelli, e le manine e le braccine grassottelle, facendola davvero sembrare quasi una bimba vera. Maria si sporge da una balaustra, da cui manda baci ai passanti del Camposanto. La ringhiera simboleggia una sorta di barriera invalicabile che separa i vivi dalla bambina, ormai dalla parte opposta, nel mondo delle ombre dove si trovano i defunti. Questo contrasto è reso ancora più evidente dal candido marmo con cui è scolpita la figura di Maria, che simboleggia appunto la tenera innocenza della sua anima, contrapposto alla struttura architettonica da cui fa capolino, realizzata in scura trachite. Attigua a questa tomba se ne trova un'altra, sempre del Sartorio, realizzata nel 1891, rappresentante altre due bimbe in candido marmo che giocano arrampicandosi e allungando le piccole mani verso una stele, con dei gradoni che conducono all'immagine della Madonna col bambino. La parte architettonica è in trachite, come nella tomba di Maria, e da un lato è come se la struttura fosse stata scolpita da un colpita da un fulmine, simboleggiando in questo modo la perdita delle piccole, avvenuta come un inaspettato fulmine a ciel sereno. Si tratta infatti della sepoltura di due sorelline, Letizia e Pinuccia Mauri. Guardando le due tombe, quella di Maria e quella delle sorelline, così vicine e simili, sembra quasi un'unica opera in cui le tre bambine giocano insieme, ormai lontane dal mondo dei vivi, e a noi è dato solo di poterle osservare da lontano, come un'ultima volta.
Lo so, vi siete stancati. Pausa musicale. Doppia a questo giro pure. Vi faremo ascoltare l'Intolleranza con Impero e gli NSP con Archeofa, direbbero a Roma.
Alzati un volo e vola sulla terra, un battito delle tue ali e vita, amore, guerra. Scriverò una promessa, tuo occhio degli dei, avvolti con le
scelta come simbolo, gli uomini d'allora, la scelta mai esistevi già prima dell'aurora. Ricordi i cavalieri, sei tu sugli stendardi, tra mille bei colori.
Combatte per vedere il cielo.
Bentornati su Radio Bandiera Nera, dopo esserci ascoltati gli NSP che cantavano appunto gli Arche Offa, microfono in mano a Giuliana che continuerà a illustrarci Giuseppe Sartori.
Grazie Pietro. Allora, prima di passare prima di continuare il discorso, volevamo salutare Indra che ci ha mandato un messaggio e fa i complimenti a Pietro per le battute. Almeno siamo simpatici. Un salutone anche da Carlo dall'Irlanda, che appunto ci ascolta molto volentieri e apprezza molto le nostre pause musicali. Continuiamo il discorso. Allora, una delle ultime opere dello scultore piemontese per il Camposanto Cagliaritano è il cenotafio del tenente Giuseppe Meloni, morto sul Carso nel 1917. C'è da dire che un paio d'anni fa, proprio noi della comunità di Casa Pond Cagliari abbiamo ripulito appunto il monumento del tenente Meloni. Quindi è con onore che appunto lo menzioniamo adesso. Visto che abbiamo parlato di un eroe della Grande Guerra, passiamo un attimo in Piazza Martiri a Cagliari, a ridosso della Via Manno, la via centrale dello shopping cittadino. Il monumento che vi è venne inaugurato il 16 agosto del 1886 e venne realizzato sempre dal Sartorio. Collocato in Piazza dei Martiri, si presenta come un obelisco sulla cui facciata sono scolpite le date delle battaglie combattute dai caduti sardi e i nomi dei caduti in guerra. Sulla base sono scolpiti fucili, cannoni e altri oggetti bellici, una targa con la sigla custosa, la bandiera, lo stemma di Cagliari, il ritratto di Vittorio Emanuele II, mentre sulla sommità è scolpita una corona d'alloro. La sua realizzazione fu avviata su iniziativa di alcuni ex militari sardi che combatterono nell'esercito del Regno di Sardegna. Il monumento fu poi rimosso nel dicembre del 1933 e nel 1934 fu sistemato nel Parco delle Rimembranze, al lato della Legione dei Carabinieri, ovviamente sempre a Cagliari. Nel 1994, invece, fu restituito alla sua originaria collocazione.
Visto che prima abbiamo ascoltato l'Intolleranza, nuova canzone con la rivoluzione come il vento.
Anni di torpore, anni di appiattimento, una generazione. c'è più tensione, per il combattimento non c'è più la ragione, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento. Il cancro consumista le menti ha devastato, giovani senza sai. Signori del sistema, non ci avete spiegati. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento.
Raffiorano i ricordi degli anni di passione, ritorna il vecchio sogno
per la rivoluzione,
racconti senza fine
di gente che ha pagato.
Non puoi mollare adesso
la lotta a questo stato. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento.
Scontri nelle piazze con spagne nella mano, i rivoluzionari non sono caduti in vano. Fuoco della rivolta sta bruciando ancora, dell'insurrezione risorgerà l'aurora.
La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento.
Tiranni del Borghese, ancora poco tempo, la rivoluzione scoppia in un momento.
Tiranni del Borghese, ancora poco tempo, la rivoluzione scoppia in un momento. La rivoluzione è come il vento, 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 la rivoluzione è come il vento.
Bentornati su Radio Bandiera Nera di Cagliari. Posso dire che a Cagliari fa freddo come a Varese, perché mi sto staccando dal freddo. Parola Giuliana con Giuseppe Sartori.
Effettivamente sta scendendo la temperatura anche qua. Abbiamo i monti di Brunco-Spina a Fonni innevati, quindi possiamo dire che è arrivato il freddo anche in Sardegna, purtroppo. Allora, continuiamo il nostro discorso con Sartorio e passiamo adesso ad Iglesias. Come già detto all'inizio, il nostro Michelangelo dei Morti arriva in Sardegna proprio per erigere la statua del famoso imprenditore piemontese Quintino Sella nell'omonima piazza nel centro della città. Ma non fu ovviamente l'unica opera. Infatti il Camposanto Monumentale di Iglesias annovera ben 65 monumenti funebri firmati dal Sartorio. Ne citerò ovviamente solo una in particolare, famosa purtroppo per la storia triste e al tempo stesso misteriosa, ovvero la bambina con il cerchio. Si tratta infatti della tomba di Zaira Paola Grazia de Plano Pin, nota anche come appunto la bambina col cerchio, essendo raffigurata mentre si riposa, seduta su una colonna spezzata, simbolo di lutto precoce, con a fianco il gioco della ruota, un cerchio che simboleggia semplicemente la spensieratezza dei giochi dei bambini, a cui la piccola è stata troppo presto strappata a causa di una terribile meningite il 14 luglio del 1901, a nemmeno 6 anni d'età, mentre si trovava a casa del nonno. I genitori, il notaio Ernesto De Plano e la madre Fanny Pina, commissionarono la realizzazione della tomba a Giuseppe Sartorio, essendo a conoscenza ovviamente della sua bravura nella rappresentazione precisa e dettagliata dei suoi soggetti, così da poter in qualche modo rivedere per sempre la loro bimba perduta nel candido marmo modellato dallo scultore. L'artista ovviamente rese onore alla sua fama e riprodusse in modo estremamente fedele la piccola, basandosi su una fotografia di un paio d'anni prima. La bimba infatti viene scolpita vestita di un morbido abitino realmente a lei appartenuta e in una posa spensierata. Il viso sorridente e assorto, che guarda fiducioso di fronte a sé, come ammirando un futuro di giochi e colmo di gioie che in realtà le è stato purtroppo negato da un destino crudele. C'è da dire che il 13 giugno del 2009, quindi una decina d'anni fa, la statua ha subito un vile atto di vandalismo, si pensa persino ad opera di satanisti, rovinandola e mutilandola orribilmente e costringendo ovviamente la direzione del cimitero a rimuoverla e a chiuderla in un laboratorio in attesa di fondi sufficienti per poterla restaurare completamente e poterla ovviamente ricollocare nella sua colonna, che è l'unico elemento della tomba che ora purtroppo si può vedere. I visitatori del cimitero portano però ancora, nonostante tutto, fiori pupazzetti per onorare la memoria di Zaira. Attorno alla statua della bambina col cerchio negli anni sono sorte numerose storie fantastiche. Si racconta infatti che a mezzanotte la bimba giochi per il camposanto e si possa udire le sue risa e il cerchio sbattere sulle pietre del cimitero. Un'altra leggenda dice poi che la notte del 2 novembre Zaira compaia sui tetti del centro storico di Iglesias, invitando tutti i bimbi che incontra a giocare con lei. Se uno di questi dovesse accettare, il suo destino purtroppo è quello di morire entro un mese. Questo fiorire di racconti attorno alla figura di questa bambina è facilmente legato al fatto che davvero la statua a vederla sembra viva e che da un momento all'altro possa alzarsi dalla sua colonna e mettersi nuovamente a giocare col suo cerchio di bronzo.
Nuova pausa musicale con un gruppo dell'area audio per colazione, ovvero gli 8 for Breakfast, che cantano Occhio non vere, cuore non duole. Un salutone affettuoso a Pietro dalla Calabria. continuiamo, ricordiamo anche il bot di Telegram se ci volete scrivere o farci qualche domanda. Palla a Giuliana.
Raccogliamo la palla. Continuiamo a parlare del Sartorio, lasciate Iglesias, passiamo adesso a Sassari. Anche all'interno del cimitero di Sassari ovviamente ci sono diverse statue del Sartorio, tra le più famose quella di Giuseppe Dessì, cagliaritano ma trasferitosi presto a Sassari, fu l'editore del giornale La Nuova Sardegna. Il monumento presenta una struttura piramidale in trachite rosa, attorno al quale si avvolge una scultura di nuvole in marmo bianco, dalla quale emergono le anime dei defunti, rappresentate con le fattezze di bambini e giovani donne, che vengono accompagnate dagli angeli dall'ingresso della tomba verso il vertice della piramide, dove un angelo marmoreo che regge la croce. Sopra l'ingresso della tomba è collocato l'angelo del giudizio. Numerosi sono i richiami classici per l'epoca all'antico Egitto nelle decorazioni della tomba, tra geroglifici, la raffigurazione del dio Sole, i due leoni con teste d'ariete a guardia dell'ingresso e i guerrieri rappresentati nella recinzione in ferro. Lasciato il cimitero, passiamo alla piazza principale di Sassari, celebre la statua di Vittorio Emanuele II, posta su una grossa base decorata con altre due sculture di tema simbolico militare, con raffigurazioni di aquile, scudi, vessilli e fascio littorio. La statua principale raffigura appunto Vittorio Emanuele, mirare pensieroso l'orizzonte, appoggiato sulla spada, vestito con mantello ed elmetto decorato con folto pennacchio. Tale statua era stata inaugurata il 20 aprile del 1899 alla presenza di Umberto I e della regina Margherita, appunto dal centro della Piazza d'Italia ad onore della Sardegna Sabauda. In occasione di tale visita dei regnanti, la giornata si concluse con una grande parata in costume organizzata dallo scrittore Enrico Costa. Sfilarono 3.000 figuranti e 600 cavalli. Fu la prima edizione della famosa cavalcata sarda.
Vi propongo una pausa musicale, anzi è inutile proporre perché tanto decido io. Porrò in onda The Sonics con appunto Easy Waiting e The Psycho. The Sonics è un gruppo di origine statunitense del tipo garage rock, famoso negli anni 60. Game.
Andy Pariva.
Oh, buddy.
Bentornati, un saluto caloroso a Sardara, che comunque sia a Bosa, e qui tutti ci chiediamo se starà facendo come fanno appunto in quella cittadina.
Come fanno a Bosa? È un detto sardo. Allora, continuiamo il nostro discorso di Sartorio. Naturalmente aspettiamo sempre i vostri messaggi sul bot di Telegram, redazione RBN bot. E continuiamo appunto il discorso citando appunto ciò che dissero di lui. È stato ribattezzato il Michelangelo dei morti per l'incredibile capacità di tirar fuori dal marmo le emozioni e la storia dei personaggi che ritraeva. Il suo è uno stile che va tra il simbolista, il decadente e il liberty. Sartorio ha saputo plasmare con le sue mani, a suon di martello e scalpello, grandi blocchi di marmo, nei quali ha come impresso l'aspetto dei morti. I suoi soggetti sono come fotografie viventi di candida pietra, alle quali parrebbe mancare solo la parola o, se preferite, la possibilità di batter ciglio. Non è stato soltanto un grande artista, il che è già una cosa importante ovviamente, ma dapprima un uomo con un'acutezza visiva spiccatissima, a tratti geniale. Dissero di lui anche riguardo ai monumenti del cimitero di Iglesias, che certamente sono opere che sfuggono alla celebrazione iconografica, che di solito accompagna l'arte scultorea in sé, ma restano comunque forti espressioni di quel gusto retorico, autocelebrativo e forse un po' costruito che idolatrava i defunti, dando loro vesti particolari che avevano lo scopo di eternizzare qualità altrimenti nel tempo dimenticate o del tutto sconosciute. Praticamente una sorta di messaggero dell'eternità, della vita e non della morte. Sartorio spesso utilizzava dei particolari, infatti il simbolismo che ritroviamo in più di un monumento, come ad esempio il tetro del papavero, la corda, l'ancora, il velo, la coltre, la colonna tronca, l'albero spezzato e il pilastro diroccato, la balaustra, il tappeto, la pietra lavorata e non finita, sono tutti simboli appunto che ritroviamo nelle sue opere. Utilizzava infatti il papavero per simboleggiare il sonno della morte, il velo per scoprire l'immagine del defunto e per riunire due urne cinerarie, la coltre per impreziosire il monumento, la corda per riunire elementi diversi, la colonna tronca, l'albero spezzato e il pilastro diroccato per simboleggiare la vita spezzata. La balaustra per simboleggiare il limite fra la vita e la morte, il tappeto come ornamento o base per l'epitafio. Ricorreva spesso al non finito, sempre appunto per simboleggiare l'interruzione della vita. C'è chi è convinto che il Sartorio facesse parte di un gruppo di potere molto influente in Italia, una sorta di congrega segreta di illuminati, assai attivi a cavallo tra due secoli, ovvero l'Ottocento e il Novecento. Indubbiamente però un'impronta massonica è rilevabile dai vari simboli, la cresida, la piramide, la stella a cinque punte, i gufi e le civette, il pavimento quadrettato, la corda, la balaustra, la greca. Anche la pietra utilizzata spesso a cumulo per supporto dei monumenti è ovviamente un simbolo massonico.
Non essendo paghi di aver ascoltato nella sigla iniziale gli Z0 Alfa, ora ci riascoltiamo sempre gli Z0 Alfa con Delirio.
Saltato, nessuna divisa avremmo mai portato. Fate
Direttamente da Cagliari.
R viene
qua.
Proprio qua.
Per allegarti la giornata. R viene così.
Sì.
La puoi ascoltare pure mentre cucini. R viene di qua. R viene di là. R viene ti accompagnerà. R viene.
Comunque, sto mangiando la pizza, non avete capito quanto è buona.
R viene.
Cagliari.
There we stood at the edge of the world, snatching the sun from the sky. Oh, leper Lord, my leper Lord, make the angels cry. The black cloud melts as eagles storm. Tearing to bits the lie. Oh, let the Lord, my let the Lord, make the angels cry. Make the angels cry.
Bentornati nuovamente a Radio Bandiera Nera di Cagliari. Ricordiamo sempre il bot se ci volete contattare. Linea a Giuliana.
Pietro ogni tanto si perde la presentazione. No, vabbè, continuiamo il nostro discorso. Salutiamo Luca che purtroppo oggi non è potuto venire, quindi però ci sta ascoltando fortunatamente, altrimenti lo menavamo. Quindi un caro saluto a Luca e tutti i nostri radioascoltatori. E adesso ci avviamo alla conclusione parlando della morte del Sartorio, perché anche qua c'è un bel po' di mistero attorno appunto alla sua morte. Le circostanze della morte dello scultore, quasi come in un giallo d'altri tempi, sono ammantate di mistero. Le acque del Tirreno forse ne custodiscono le spoglie, in quanto il corpo non è mai stato ritrovato e il Tribunale di Roma, dopo oltre 20 anni dalla sparizione, ha dovuto dichiarare la presunta morte. Ma partiamo dall'inizio. All'acme del successo e del benessere economico meritatamente raggiunti, ovviamente, Sartorio era uso fare frequentemente da spola, a motivo appunto dei suoi numerosi impegni di lavoro, sulla rotta tirrenica tra il Lazio e la Sardegna e, trovandosi a Sassari, dove era giunto da appena 4 giorni col piroscafo Tocra, il 10 settembre del 22, aveva concordato con degli amici il rientro a Roma per il 24 settembre successivo. Aveva poi stranamente anticipato la data della traversata di ritorno di 5 giorni su quella prefissata, così che la sera del 19 settembre si imbarca sul Tocra. Era in coperta dopo cena e vi si trattenne a lungo a conversare con alcuni passeggeri, suoi compagni di viaggio. Aveva poi trascorso, a detta del cameriere, gran parte della notte sul divano della sala da pranzo, anziché nella sua cabina. E così, la mattina del 20, fu lo stesso cameriere che, come convenuto con lo scultore, avrebbe dovuto servirgli il caffè, a dare l'allarme della sua scomparsa, non avendolo trovato né in sala né in cabina, né, dopo attenta ispezione, in nessun altro luogo della nave. Così diede l'allarme. Tre furono allora le ipotesi che si affacciarono sulla misteriosa sparizione dell'artista, ovvero suicidio, disgrazia, omicidio a scopo di rapina. Quanto alla prima ipotesi, questa prese corpo dal fatto che lo scultore stava in quel momento attraversando un periodo di grande sconforto, essendo addolorato dalla recente morte della moglie e da una profonda amarezza provocatole dal figlio Ettore, che contro il parere dei genitori aveva sposato la cameriera di casa Sartorio. Ad aggiungersi a questa ipotesi c'è la testimonianza che prima di imbarcarsi per la Sardegna, da cui appunto non avrebbe più fatto ritorno, il Sartorio aveva affidato alla nuova ed affezionata servente Annunziata Azzolini una lettera sigillata con raccomandazione che venisse consegnata all'avvocato Fruscotti, ove non fosse più tornato. La seconda ipotesi, quella della disgrazia, si basò sulle dichiarazioni del figlio di Ettore Sartorio, che sostenne appunto che suo padre avesse preso a soffrire di una sindrome vertiginosa. Quindi ipotizza che, salito in coperta sul Tocra, avrebbe potuto perdere l'equilibrio nell'affacciarsi al parapetto del piroscafo, cadendo così in mare. L'omicidio invece a scopo di rapina fu sospettato a causa del mancato reperimento nei bagagli e nella giacca rimasti in cabina del portafoglio che il Sartorio doveva aver avuto con sé nel panciotto al momento della scomparsa. È da dire d'altronde che l'aggressione difficilmente sarebbe passata inosservata, considerata la statura e la robustezza dell'artista. Un corpo massiccio come il suo avrebbe creato serie difficoltà a chi avesse voluto, una volta resolo inerme, disfarsene. Ovviamente nessuna di queste ipotesi trovò ad ogni modo conferma. Poi, su quello che fu un mito del nostro decadentismo, scese il silenzio. Possiamo dire quindi una fine misteriosa, ma occorre anche dire che non priva di suggestione, quando appunto si consideri quel repentino silenzio disceso incomprensibilmente con gli anni ad avvolgere una storia ed un'avventura artistica così intensa. E che all'immaginazione pare quasi suggerire quel silenzio d'essere stato imposto per imperscrutabili disegni da qualcuna di queste stesse sartoriane creature alate, fatte di mistero e di marmo, che dall'alto di un cippo dei nostri cimiteri levano per l'eternità l'indice alle labbra.
Nuova pausa musicale con i Ramones, che è inutile spiegarlo, sono un gruppo punk per eccellenza, americani di Forest Hill, una collina di New York, e hanno venduto tantissimi dischi. Ci ascoltiamo infatti Life is a Gas.
Yeah.
bentornati. Dobbiamo fare alcune rettifiche. La canzone appena mandata in onda era una cover del Ramones, ma erano cantate dai The Strokes.
Allora, siamo ovviamente arrivati alla conclusione. Vi ringraziamo per averci ascoltato, ci scusiamo perché abbiamo sbagliato brano, ovviamente succede anche questo in diretta. Vi aspettiamo per il nostro consueto appuntamento del giovedì per RBN Cagliari, ovviamente ci sarà Luca, si spera che ci sarà. E niente, salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, ricordiamo, per chi non ci avesse potuto seguire o ascoltato il programma a metà, che c'è il podcast nella pagina di RBN di Radio Bandiera Nera, www.radiobandieranera.org, oppure sull'app di Casa Pound Italia. E niente, un saluto a tutti, vi ripasso Pietro.
Rinnovo il saluto generale a tutti e ovviamente per giovedì prossimo avremo un quesito. Luca ci svelerà a Bosa se pioveva o meno.
E se lasciamo la sigla finale, ovviamente. Che Varuna con i Cnusa.
Cnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Cnusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Cnusa, terra dei padri, terra dei morti appesi impiccati. Cnusa, mare di fuoco, di lame, coltelli e cannoni. Terra lontana, maledetta.